Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Il Signore ci dia di cogliere sempre il suo sguardo, come troviamo anche oggi nel Vangelo, uno sguardo di amore verso tutta l'umanità, verso di noi, verso tutti gli uomini personalmente, un amore individuale, personale e un amore di tutta l'umanità. Signore, ci dia di vederlo sempre e per questo chiediamo perdono, chiediamo al Signore perdono per tutti gli ostacoli che derivano dalle nostre miserie e che ci impediscono di vederlo.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. Al capitolo 10, i versetti dal 17 al 22. In quel tempo, mentre Gesù andava per la strada, un tale gli corse incontro e gettandosi in ginocchio davanti a lui gli domandò: «Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna?» Gesù gli disse: «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, non frodare, onora tuo padre e tua madre». Egli allora gli disse: «Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza». Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: «Una cosa sola ti manca, va, vendi quello che hai e dallo ai poveri e avrai un tesoro in cielo, e vieni, seguimi». Ma a queste parole egli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato, possedeva infatti molti beni. Parola del Signore.
Gloria a te, o Cristo. I brani che abbiamo letto questa settimana partono dal versetto 33 del capitolo 9, dove troviamo i discepoli che discutono fra di loro sulla strada chi di loro fosse il più grande, e abbiamo visto questo come una reazione anche del fatto che non avevano compreso e avevano paura di interrogare Gesù su quello che gli aveva detto e che lo riguardava il Figlio dell'uomo, la sua passione, morte e resurrezione. L'incomprensione genera questa domanda fra di loro, questa discussione, alla quale Gesù risponde piuttosto che la strada è quella di non voler essere il più grande, ma l'ultimo di tutti e il servitore di tutti. L'ultimo di tutti nel senso di colui che rinuncia ai propri diritti, alle proprie prerogative, come ha fatto anche Gesù, che pur essendo figlio di Dio non stimò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma si fece servo di tutti. Questo è l'ultimo di tutti, i servi di tutti. Così facendo si diviene veramente discepoli di Gesù come i bambini, come un bambino che, dando la possibilità di chi accoglie i discepoli, se davvero questi sono come dei bambini, di accogliere Gesù stesso e di accogliere anche il Padre che l'ha mandato. E quindi la dinamica della predicazione del regno di Dio, che riguarda la piccolezza di questo regno che ha delle grosse pretese, perché vuole essere la salvezza per tutti gli uomini, però è così che si che avviene, e questa è la dinamica nella storia del regno, alla quale il discepolo si sottomette, come Gesù si è sottomesso e come è il pensiero del Padre. E poi abbiamo visto invece la domanda di Giovanni, che vuole impedire che altri caccino demoni nel nome di Gesù, perché non lo seguivano, perché non li seguivano, non seguivano, non erano parte della comunità più stretta di Gesù. E la risposta di Gesù: chi non è contro di noi è per noi, e quindi di non impedirlo, perché è la dinamica ancora del regno, il regno che agisce anche al di fuori dei discepoli di Gesù, quindi il criterio ripetuto: chi non è contro di noi è per noi. E poi troviamo i versetti che riguardano lo scandalo, anzi prima: chi darà un bicchiere d'acqua perché siete di Cristo a voi non perde la sua ricompensa, e quindi la possibilità anche di poter ricevere dal mondo, dagli altri, un bicchiere d'acqua, qualcosa di positivo, qualcosa di positivo, e per gli altri di ottenere la ricompensa. Poi ci sono le parole sullo scandalo che riguarda quelli che accolgono o non accolgono i discepoli, e quindi non scandalizzare un piccolo, ma anche lo scandalo che riguarda i discepoli, e che in sé hanno accolto Gesù, il piccolo, e quindi che debbono badare a non essere essi stessi di scandalo a ciò che hanno ricevuto, alla realtà del regno. Il regno viene accolto dagli altri attraverso i discepoli, ma anche i discepoli non sono esenti dalla possibilità di scandalizzare o di fare essere scandalo essi stessi al regno di Dio piccolo che è già in loro. E poi troviamo le parole sul matrimonio, il problema del divorzio, dove Gesù dà una sua interpretazione, diciamo, al comando di Mosè, dicendo che quel comando non è stato dato perché la moglie ha commesso qualche cosa e quindi l'uomo è libero, ma per la durezza del vostro cuore. E quindi la necessità di tornare al comando, all'invito della Genesi, alle parole della Genesi: l'uomo non separi ciò che Dio ha unito, però abbiamo visto anche che la durezza del cuore permane fino alla fine, perché è venuto Gesù e certamente qualcosa vuol dire, ha significato, perché ci ha dato lo Spirito, c'è una novità assoluta che non c'è mai stata prima, però noi continuiamo ad avere la durezza del cuore, quindi possiamo vedere anche queste parole, questo invito di Gesù come un invito a vivere oggi una realtà che di per sé è escatologica, è solo finale, è una testimonianza. E poi i bambini, Gesù e i bambini, abbiamo visto ieri, cosa dirmi, ma si può dire che il versetto 15 lo si può tradurre in due modi. E come dice Nacei, chi non accoglie il regno di Dio come lo accoglie un bambino, che di per sé è un'interpretazione, perché il secondo accoglie in greco non c'è, però un'interpretazione, quindi lecita, non entra in esso. Quindi l'invito a accogliere il regno come lo accoglie un bambino, oppure, togliendo il verbo, chi non accoglie il regno come un bambino, è il regno stesso un bambino, che in Gesù è veramente così. e quindi lasciare i bambini che vengono a me, non impedirlo, perché il pensiero di Dio è che il regno appartiene a loro, e che Gesù si è rimesso in questa dinamica anche lui stesso. Ecco, poi abbiamo il brano di oggi, però questo possiamo commentare insieme.
Guardando un pochino anche gli altri Vangeli che raccontano questo episodio, si può notare che nella narrazione di Marco ci sono due cose uniche. La prima è che questo personaggio, che noi non conosciamo per nome, si getta ai piedi di Gesù, quindi fa un gesto che appunto negli altri Vangeli non viene presentato, e quindi è già in sé un gesto di sottomissione, una richiesta supplichevole, come abbiamo già visto in passato per l'emorroissa e altri casi. L'altro invece è che Gesù lo amò, Gesù guardandolo in faccia lo amò. E questo mi fa pensare che appunto noi tutti siamo destinatari, come diceva Sandro prima, di questo sguardo e di questo amore. Noi dobbiamo, secondo me, tenere conto di questo fatto, perché con tutti i difetti che può avere quest'uomo, e diciamo anche rispettando quello che è il valore che la narrazione dà a questo uomo stesso, noi dobbiamo dire che questo uomo è stato l'oggetto dell'amore di Gesù, e quindi lo rispettiamo, e come desideriamo anche noi appunto essere l'oggetto di questo amore. Per il resto mi sembra che il discorso del perché mi chiami buono dia modo di riflettere, perché Gesù prende le distanze, quasi come quando diceva non fatevi chiamare maestro, non fatevi chiamare signore. Ecco, perché? Per rifiutare un riconoscimento, oppure per affermare che tutti i comandamenti che sono la fonte della bontà in realtà sono l'emanazione della bontà del Dio unico?
Una cosa mi pare che si debba dire, almeno mi è colpito subito, cioè che quest'uomo, questo tale che si getta ai piedi di Gesù, è veramente un uomo perfetto, ecco, cioè non c'è motivo per pensare che ciò che ha detto sia, come dire, una esagerazione, ecco. Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza, e mi pare che questo poi muove l'amore di Gesù verso di lui. Il Signore lo ama per questo, e l'ulteriore segno di questo amore è proprio questa scelta ad andare oltre, a fare qualche cosa che la legge non chiedeva. È un di più che il Signore chiede a quest'uomo, e quindi è una chiamata, come dire, a seguirlo come un grandissimo privilegio. Certo, ciò che separa quest'uomo dal cogliere la vita eterna, dal seguire Gesù, è proprio la ricchezza, e cioè l'attaccamento del cuore alle ricchezze. E questo lo sottolinea Marco ancora in modo molto più forte che non gli altri evangelisti, con questo raddoppiare il versetto 22, le indicazioni dello stato d'animo di quest'uomo, no? Rattristato, il volto triste e rattristato, se ne andò perché aveva molti possedimenti.
Ma il testo richiama anche Deuteronomio 6, tu amerai Signore tuo Dio, il Signore è il nostro Dio, unico è il Signore, tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua con tutta l'anima, con tutte le forze. Ecco, allora mi sembrava che questo di più appunto oltre la perfezione, questo fosse appunto questo con tutte le forze, con tutto quello che tu hai. E poi è molto bello che è sottolineato proprio al versetto 17, mentre andava per la strada, perché questa parola ritorna molto in questi capitoli, a partire da 8:31, dove ha cominciato questo discorso sul figlio dell'uomo che deve patire, il primo annuncio della passione. E io ho ripercorso questi tre capitoli proprio sentendo un discorso veramente, non per sminuirlo, ma fortemente simbolico della sequela, ma della sequela anche proprio per la vita in Cristo, e quello che si diceva ieri del bambino, questa imposizione delle mani, mi faceva pensare a un gesto veramente sacramentale, e quindi al battesimo, cioè, perché poi in parallelo sto leggendo il battesimo di San Basilio, e lui cita per esempio la faccenda dello scandalo e dice: ogni sentire contrario al sentire di Dio è scandalo. E poi è sempre appunto parlando del battesimo, ma è molto molto bello, mi sembrava, rileggendolo, di leggere un commento a questo Vangelo che stiamo leggendo.
Piccolissima cosa, con un parallelo che mi è venuto in mente, legando la domanda del ricco che fa a Gesù e che gli chiede che cosa deve fare per avere la vita eterna. Il Signore non gli dice cosa deve fare, gli dice: seguimi. Gli dice anche che ci sono certe cose da portare avanti, però la cosa più importante è seguire Lui. Forse ce ne saranno delle altre che ancora non conosce. E questo mi ha riportato a Giovanni 17, in cui si dice al versetto terzo: questa è la vita eterna, che conoscano te, l'unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo. Cioè, la conoscenza del Signore, quello che porta... Perché non si dice poi niente del ricco, come andrà a finire. È tutto lasciato proprio al fatto che il Signore ci prende quando siamo disponibili. Io sono, è così, cioè ci dà delle opportunità, ma non si arrende mai, perché la sua conoscenza è la cosa più importante. Io credo che sia proprio questo, anche perché questo atteggiamento, mi sembra, del ricco così triste, così, e non è soltanto perché uno dice: è proprio cattivo, non capisce niente. No, non è, secondo me, per quello. È perché lui si sentiva nelle mani di Dio, perché era stato beneficiato. Cioè, chi aveva tante ricchezze era considerato una persona a cui Dio voleva bene. Quindi lui si sentiva amato da Dio. Già sentirsi dire: questo lo devi dare, probabilmente gli è girato un pochino, cioè subito non è riuscito a capire che Dio era padrone, perché poi il Signore ha cominciato il decalogo da metà, dicendo che non frodare. La prima parte non l'ha detta, ed era proprio, in un certo senso, giustificava il fatto che lui doveva, non era suo, gli era stato dato da Dio e poteva lasciarlo.
A me è venuto questo pensiero, e intanto questa persona, questo tale, chiede la vita eterna, ed è una cosa grande. E Gesù risponde con una serie di comandamenti che riguardano il prossimo. E a proposito di quello che dicevano già, che si diceva già sulla prima parte del decalogo, mi sembra molto importante quel fissò lo sguardo su di lui e lo amò, perché fissare lo sguardo su di lui e amarlo significa, da parte di Dio, scendere dall'uomo, riversare tutto il suo amore. Gesù era l'amore di Dio mandato sulla terra per salvare gli uomini, e quindi è come se quest'uomo fosse stato riempito di tutto l'amore di Dio e reso capace davvero di rispondere a quell'amare Dio, come diceva prima la Maria, amare Dio con tutte le forze, con tutto il cuore. E allora il punto fondamentale rimane questo: dopo l'osservanza dei comandamenti che riguardano la vita nostra pratica, i rapporti con gli altri, Gesù e l'osservanza che questo tale ha avuto, Gesù lo riempie di amore e lo chiama a lasciare liberare tutto il suo cuore e farlo riempire solo da questo amore di Dio. E invece questo tale aveva il cuore pieno di molti beni, aveva il cuore appesantito e sembra che non sia in grado di ricevere tutto questo amore. A me questa cosa mi ha colpito molto, ecco, mi sono chiesta se io sono così, perché si cerca di far bene nella vita, di far bene quello, di far bene quell'altro, ma è proprio così, siamo proprio così liberi, il cuore è vuoto di noi stessi e pronto ad accogliere questo amore, o invece siamo pieni di noi stessi, ecco.
La regolina che il padre ci ha donato al paragrafo sul voto e la verità e la virtù della povertà ci dice certo che c'è un impegno da parte nostra a non avere una proprietà anche secondo le indicazioni dei superiori, ma aggiunge anche a lavorare per vivere, a consegnare l'impegno del tempo e a desiderare proprio quella povertà evangelica che spoglie di ogni ricchezza materiale, intellettuale e accomuna i minimi e i poveri di Gesù. Quindi mi sembra proprio che questa indicazione di Gesù, che qui sembra limitata proprio a questi beni, però sottolinei proprio anche questo aspetto di appunto accomunare ai minimi e ai poveri di Gesù, quindi che sia proprio uno spogliarsi per poter seguire è una condizione, è una premessa proprio questa, anche di spogliarsi proprio di ogni ricchezza, non solo materiale ma anche intellettuale, e di accomunarci e di farci simili ai minimi e ai poveri.
Mi pare che Gesù risponda citando proprio questi comandamenti perché sta dentro alla domanda di quest'uomo, perché lui gli chiede cosa devo fare e lui non è che gli dice ma no, non è questione di fare, bisogna essere, no, chiede cosa devono fare, cosa deve fare, e lui gli ricorda la seconda tavola della legge, insomma le opere che dimostrano che si ama il Signore nelle azioni con i fratelli. E vedendo di fianco che c'è la nota, il parallelo di Deuteronomio 24, mi sono accorta che questo non frodare Gesù gliel'ha messo in mezzo e non è uno dei 10 comandamenti, e già comincia a mandare questo ricco verso il discorso dei poveri, perché questo è non frodare i poveri, non è non frodare in generale il fisco. E io non me ne ero mai accorta prima e basta, ecco. E poi dopo anche a me ha colpito molto, come è già stato detto, che questo lo ama così com'è, lo ama da ricco, lo ama e quindi comincia a rivelargli che è lui la vita eterna. E evidentemente, pensando a me stessa, ci mette un bel po' di chiamate il Signore per fare capire che è lui l'unica cosa che vale seguire, perché è davvero un mistero grandioso a cui il Signore ci porta, ma non è immediato.
Già altre volte mi era capitato di leggere questa pericope e di pensare che la spiegazione che Gesù fa dei comandamenti fosse proprio un tracciare un percorso di sequela che comincia da lì. Per arrivare a Gesù si passa, come ci siamo detti tante volte, da tutta la storia di Israele all'Antico Testamento. Infatti, quando lui dice queste cose, le ho osservate fin da giovinezza, Gesù fisse lo sguardo e lo amò. amò questa persona che fin da bambino, fin da giovane l'ha sempre cercato. E mi ha fatto, non so se ci sta, ma mi ha fatto pensare anche alla parabola del povero Lazzaro, quando in finale c'è uno lì ricco che è morto, che dice manda un angelo, manda Lazzaro dai mio padre, dai miei fratelli, affinché credano, insomma, e si convertano. E Abramo dice no, perché se non ascoltano Mosè e i profeti non saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai morti.
Dico una cosa piccolissima che non so capire poi bene, però l'ultimo versetto dice: a queste parole egli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato, possedeva infatti molti beni. Cioè questo infatti, non so se va tutto bene, ma insomma sembra proprio l'ostacolo più grande, la giustificazione al fatto che quest'uomo sia triste, quell'infatti. E quindi è contraddittorio, perché da un lato appunto c'è la benedizione che eccetera si esprime nella ricchezza, dall'altro però c'è questo infatti, e quindi non si sa, cioè non si sa, si sa e non si sa, perché questa contraddizione rimane. Infatti questo uomo, pur essendo così amato, aspetterà, cioè poi il Signore appunto, come è stato detto, lancerà altre reti, altre esche, non so.
Forse se teniamo con il brano precedente, l'invito di Gesù sarebbe di lasciarsi, diciamo, di abbandonarsi all'abbraccio, di lasciarsi trasportare dal Signore. Quindi posta la domanda e chiesto un'indicazione, forse il brano di oggi dice che la strada sarebbe quella di non fare il calcolo di quante ricchezze ha, ma di lasciarsi prendere. Io pensavo così, che questi due fossero due quadri uno con l'altro che proseguono il discorso, e che questa piccolezza che permette di affidarsi si scontra invece con quando insomma ci sono tante cose che rendono difficile questo affidarsi, ma la strada dell'affidamento in realtà sarebbe la vera via che permette di non guardarsi indietro e di buttarsi nelle braccia.
C'è Stefano.
Anch'io pensavo la stessa cosa che ha detto Paolo, ricordando soprattutto il versetto 17 del brano precedente, quando dice chi è come loro appartiene al regno di Dio. Appunto, mi sembra proprio che a questo perfetto osservante della legge che chiede di fare ancora qualcosa di più, proprio Gesù propone se stesso: segui me, vendi tutto e segui me. E mi ricordava anche quel passo nel capitolo 3 dei Filippesi, quando Paolo dice: ho lasciato tutto per guadagnare Cristo. Cioè seguire lui è qualcosa di più, è un salto della fede che chiede.
E una cosa molto breve: io mi sono fatto l'idea, forse sbagliata, che nella risposta di Gesù alla domanda del giovane ci siano due livelli di lettura. La prima è che è quella più ovvia, e cioè che osservando i comandamenti ci sono i presupposti per entrare nella vita eterna. Ma questo riguarda Dio, cioè Dio concederà a chi osserva i comandamenti di entrare nella vita eterna. L'altro livello invece è che se tu lo segui subito, la vita eterna la consegui dal momento in cui tu lo segui e lo ami con tutto il tuo cuore, con tutte le tue forze. Cioè, seguendo Gesù, la vita eterna la si consegue, la si ottiene nel momento in cui lo si fa.
Mi è venuto in mente proprio adesso, sto leggendo la regola non bollata di Francesco. Questa è la prima citazione della regola non bollata, la prima citazione biblica. e subito dopo c'è quella del rinnegamento di sé, sempre per la sequela. E per la Chiesa è stato un cambiamento epocale, non so.
Beh, mi sembra che si possa anche dire, insomma, il versetto 22 è la considerazione dell'evangelista, e qua ne rivede che, insomma, già ha parlato degli scandali, degli ostacoli per entrare nel regno di Dio, e questo è un ostacolo per entrare nel regno di Dio, lo dirà dopo, anche per chi, perché allora è molto bello di rileggere il brano. Questo tale fin dalla giovinezza segue la legge, il decalogo, e anche il modo in cui si presenta da Gesù mostra che è uno che è alla ricerca e che addirittura è stato mosso dall'osservanza dei comandamenti a comprendere che deve fare anche altro, per lui, qualche cosa d'altro. E Gesù infatti lo conduce, prima gli dice, vabbè, perché mi chiami buono, solo Dio è buono, le interpretazioni sono diverse, ma comunque il richiamo ai comandamenti, cosa devo fare per ottenere la vita eterna? E Gesù gli indica il decalogo, alcuni dei comandamenti del decalogo, ma insomma comunque gli indica il decalogo, è il patto, è l'alleanza, è l'obbedienza al patto che si esprime attraverso l'obbedienza e il decalogo che ti dà la vita eterna. E questa è la strada che Gesù indica comune a tutto l'insegnamento. Però questo tale non è contento, è questo il problema. E Gesù lo capisce, lo ama, perché comprende che questo tale, seguendo la legge, è arrivato a comprendere, questo è perché la legge è insegnamento, Torah vuol dire insegnamento prima di tutto, seguendo la legge, l'insegnamento del Signore, arriva a comprendere che deve fare qualcos'altro. È molto bello. Io ho letto così, non è contro la legge, quindi la legge non serve a nulla, anzi, se tu segui il Signore, la legge del Signore, comprendi che la legge ti prende e alla fine non ti lascia nella posizione in che sei e capisci che devi fare anche altro. E questo tale sentiva questo, perché se ne va triste? Perché è combattuto dentro di sé, perché sente che lo sentiva già, che doveva fare altre cose, e Gesù gli dice a questo punto non quello che dice la legge ma la sua via. Allora, visto che sei così, che sei stato ispirato da Dio perché hai seguito la legge eccetera, allora io ti indico la strada che è per te, perché tu senti, perché sei stato istruito e vuoi, ti poni la domanda, e Gesù gli risponde a modo suo. E a questo punto forse non se lo aspettava, questo tale se ne va triste eccetera, e la parola di Gesù, anzi poi vedremo Gesù, ci sarà più avanti nei versetti successivi, ma il commento dell'evangelista se ne andò triste perché aveva molte ricchezze, e la tesi dell'evangelista, le ricchezze sono per questo tale l'ostacolo per entrare nel regno di Dio. Anche per chi, per lui che era stato mosso dalla legge, dalla parola di Dio, a cercare di più. Però è combattuto e bisogna. Fa parte di quegli ostacoli, di quegli scandali che Gesù chiede di superare per entrare nel regno di Dio.